Beh, io direi intanto di partire subito con andare un po' a smontare un'info che sta girando rispetto alla possibile chiusura di tutti i CIE. Mi sembra evidente anche da quello che ci racconterete che così non sarà, anzi.
No, i CIE non stanno chiudendo. Più che altro si può parlare di un processo di riforma dei CIE, di un cambio di gestione, di nuovi capitolati d'appalto e di ristrutturazione, di riapertura dei CIE. Si parla, adesso aggradisca, non si sa ancora cosa succederà, se verrà trasformato in un CARA o piuttosto in un CIE. Gira voce che riaprirà il CIE di Brindisi, quindi di chiusura non se ne parla proprio. Anzi, diamo uno sguardo ad esempio al nuovo capitolato d'appalto del CIE di Torino. Sono cambiate alcune cose. Noi abbiamo visto che i CIE nel corso della loro storia sono stati a più riprese distrutti e danneggiati, fino a diventare dei luoghi, diciamo, non più succulenti a livello economico. Ed emblema di questo è proprio i passi indietro della Croce Rossa o le aste deserte a Torino per la gestione del CIE. Ora il capitolato d'appalto, perlomeno per quello che sappiamo rispetto a Torino, è cambiato. Se prima, ad esempio, l'ente gestore veniva pagato entro il 10% di presenze, cioè nel senso se a Torino si parla di 180 posti e nel capitolato d'appalto passato si veniva pagati per il totale dei posti se non si sforava il 10%, quindi se c'era meno del 10% si iniziava a pagare per la presenza fisica reale dei reclusi all'interno, adesso con la nuova gestione il capitolato d'appalto è cambiato e si viene pagati per ben il 50% delle presenze. Quindi se su 180 posti vengono garantiti almeno la metà, quindi 90 posti, la prefettura paga per 180 posti, se no, se ce ne sono meno di 90 paga pro capite, insomma, per la presenza effettiva. Quindi mi sembra che a livello generale, almeno per il capitolato d'appalto nuovo a Torino, a livello economico lo si è reso più attraente, al contrario di quanto dicono le associazioni, di quanto dica la sinistra, di quanto dicano, insomma, i giornali in generale.
Beh, sì, da un lato appunto una trasformazione che negli ultimi anni ha attraversato questo dispositivo di contenimento che sono i lager per migranti e che riecheggia poi anche nell'apparato detentivo nel suo insieme, appunto l'ingresso dei privati, il fatto di attrarre dei soggetti economici privati appunto nella gestione di questi strumenti di contenimento, di queste tecnologie sociali poi di contenimento di individui. E sicuramente il dato che facevi presente tu sull'innalzarsi del tetto di rimborsi effettivi e quindi di profitto per gli enti che vanno a gestirli serve a garantire una certa continuità sia sotto il profilo gestionale sia sotto il profilo economico. Per quanto riguarda il profilo gestionale, come si diceva anche come stavamo anche riflettendo a margine, ovviamente il fatto di avere dei flussi di individui che vengono catturati e contenuti fino all'ipotetica espulsione, un flusso variabile che può andare appunto dai, se a Torino sono 180 i posti regolamentati, può andare dai 10 ai 180, è difficile per l'ente gestore riuscire a garantire il personale e una flessibilità poi di personale in grado di gestire questa discrepanza di elementi da gestire, di individui da gestire. Quindi l'innalzarsi di un tetto di profitto garantisce anche la possibilità per l'azienda di mantenere del personale in grado di poter gestire una quantità oscillante di ingressi. Dall'altro lato, appunto, come sottolineavi tu, il fatto di attirare maggiormente gli investimenti e di trasformare un business abbastanza oscuro, che è quello che ha attraversato poi tutto il mondo delle cooperative e della Croce Rossa, in cui politica e istituzioni entravano a piene mani sia nell'assegnazione sia poi nel ricavo di profitti dalla gestione di queste strutture, all'ingresso di soggetti privati specializzati nel settore, nel senso che appunto hai citato GEPSA, che andremo a vivisezionare un po' quest'oggi, e GEPSA è un ente di carcerazione privata fondamentalmente, che estende le proprie competenze dall'ambito contenitivo a quello securitario, a quello della sorveglianza tecnologica.
Sì, qui stiamo parlando di un'azienda che non è che si occupi di servizi in strutture istituzionali, non so, un'azienda che può essere, si occupa di ristorazione e che vince l'appalto all'interno delle carceri o all'interno dei CIE. Stiamo parlando di un'azienda che nasce e si struttura proprio intorno al carcere, quindi è un'azienda specializzata in servizi carcerari. Infatti quando nasce GEPSA, magari ne parleremo più avanti in maniera più precisa, però nasce proprio con l'inizio del processo di privatizzazione delle carceri in Francia negli anni 90, con il cosiddetto Plan 13.000, il piano 13.000, quando il governo francese ha lo scopo di risolvere le problematicità legate al sovraffollamento nelle carceri francesi, decide di costruire 13.200 posti in più attraverso la costruzione di nuovi penitenziari, l'ampliamento di altri, la ristrutturazione di altri ancora, e nel frattempo apre il mercato della carcerazione ai privati, sia per quanto riguarda i servizi e sia anche, questo è la parte più interessante, potrebbe riguardare anche l'Italia, delle branche, diciamo così, della sicurezza ai privati. Ed è per questo che proprio nel 1990 Cofely, che è un'azienda che contiene GEPSA, decide di far nascere una nuova azienda, appunto un'azienda specializzata in carcere.
Sì, tra l'altro con uno sguardo più macro su queste trasformazioni che attraversano le società occidentali e le economie occidentali. È interessante, visto che, come dire, i pionieri della carcerazione privata sono stati gli statunitensi. Poi abbiamo visto come in Europa e soprattutto dalla Francia si siano mosse i primi tentativi di introdursi all'interno di questo bacino di mercato, che ricordiamo è un bacino che non conosce crisi, anzi è uno di quei bacini che maggiormente beneficiano nei periodi di crisi del capitalismo, tant'è che tutte le aziende di carcerazione privata sono poi controllate o con grandi pacchetti azionari detenuti da grandi aziende, grandi corporations del capitalismo globale. Nel caso specifico Cofely è una controllata di GDF Suez, che si occupa di privatizzazioni sul mercato energetico, privatizzazione dell'acqua, privatizzazione di servizi in ambito molto più esteso, e ha intelligentemente, dal suo punto di vista, deciso di inaugurare nei decenni una sua branca detentiva. Un'altra analoga è Sodexo, che con Calix, Sodexo sempre ditta francese di ristorazione, che con Calix ha dato via alla sua branca di carceri private. Tutto questo verrebbe da chiedersi perché, innanzitutto va chiarito come traggono profitto per in base alla quantità di individui che contengono le proprie strutture. Viene da chiedersi che cosa ne benefici lo Stato, in che modo l'economia pubblica benefici da questa privatizzazione. Una risposta che mi sono dato è il fatto che se l'apparato detentivo pubblico è sempre stata una voce di perdita all'interno dei bilanci nazionali, nel senso è un costo da pagare per comunque un guadagno poi politico ed economico nella non trasformazione del modello di società in cui si vive, nel senso se è assodato che il capitalismo produce un tot di individui che vengono esclusi dal suo complesso di consumi e produzione e li recupera con il carcere, allo stesso modo i flussi migratori in eccedenza li recupera con il circuito dei centri di detenzione per migranti, come fa a trasformare in una fonte di reddito? In alcuni casi con il lavoro coatto, in altri semplicemente facendo in modo che delle aziende che operano sul suo territorio ne traggano profitto, paghino tasse e comunque tutto rientra all'interno del conteggio del prodotto interno lordo. Quindi fondamentalmente si riesce a trasformare anche un'eccedenza in una fonte di profitto.
Sì, io farei ancora un passo indietro perché credo che in qualche modo il cambiamento rispetto al capitolato per quanto riguarda Torino, ma probabilmente non sarà solo per quanto relativo alla realtà torinese, possa essere correlato con la riduzione dei tempi di permanenza dei migranti all'interno dei CIE da 18 a 3 mesi.
Sì, secondo me bisognerebbe allo scopo di formulare delle ipotesi bisognerebbe partire da dei dati di fatto, cioè da quel poco che riusciamo a sapere e da insomma delle certezze. Partirei fondamentalmente da tre fatti che sono, da una parte, per capire anche come posizionare un'azienda particolare come GEPSA, il consorzio GEPSA e Acquarinto all'interno del mercato dei CIE italiani e del mercato della sicurezza, diciamo così, in generale. Partirei da tre dati di fatto. Il primo è la nuova legge, la legge del 25 novembre. Il secondo è l'entrata, la gestione di questa nuova struttura bicefala. Il terzo è, molti di noi lo conoscono, è il documento programmatico redatto sotto il controllo di Anna Maria Cancellieri nell'agosto 2013, adesso ne parliamo in maniera un po' più specifica. Partiamo dalla diminuzione dei tempi e come cambiano i CIE. Il 25 novembre è diventata legge la nuova legge sui CIE, la nuova riforma sui CIE. Cosa prevede? Prevede, rispetto al passato, fondamentalmente una diminuzione dei tempi di permanenza. Se prima si parlava di 18 mesi, adesso si parla per i reclusi usciti dal carcere di un massimo di 30 giorni non prorogabili. Per le persone invece, per gli immigrati presi per le strade o altrove, si parla di un mese prorogabile per altri 2 mesi, quindi un totale, diciamo così, di permanenza di 90 giorni. Questo cosa cambia? Cambia, chiaramente dobbiamo leggere questo cambio di tempi anche nell'ottica del passato, delle rivolte, dei danneggiamenti, di quello che hanno rappresentato nel corso del tempo i CIE italiani e i CIE più in generale, cioè un luogo di esclusione, un luogo di insubordinazione, un luogo di rivolta. Cambiano i tempi, quindi è necessario, alla luce del passato, un nuovo tipo di gestione. Laddove ha fallito la Croce Rossa, perché la Croce Rossa nella gestione dei CIE e anche altre hanno clamorosamente fallito, non sono riuscite a sempre le tensioni, laddove ha fallito la Croce Rossa, è ipotizzabile, questo è un piano di lettura abbastanza parziale, che vi è la necessità di un altro tipo di gestione, un tipo di gestione più efficiente, più razionale, un tipo di gestione, diciamo così, aziendale, che mantenga pur sempre un'anima militare, garantita dalla logistica di GEPSA, vedremo come, è garantita chiaramente dalla presenza delle forze dell'ordine, della polizia e dei militari, ma una gestione di carattere aziendale. Nel senso che c'è una diminuzione di tempi di permanenza, quindi in un certo senso c'è la necessità, le persone stanno di meno all'interno dei CIE, quindi c'è la necessità, c'è un flusso almeno in uscita più veloce dei CIE, si tratta di 90 giorni. Un flusso più veloce di uscita prevede anche, allo scopo di un guadagno per l'ente gestore, un flusso in entrata anche più veloce, più repentino, è una possibilità, cioè di un flusso in entrata e di uscita quindi continuo. Se prima prima l'economicità, completamente in modo antieconomico, dei CIE veniva garantita, diciamo così, dei 18 mesi, i 18 mesi hanno completamente fallito. Nel senso che i 18 mesi, secondo me, non so se si può dire, però devono essere considerati in un'ottica scellerata, in un'ottica punitiva, afflittiva di alcuni governi passati. Penso che i governi passati avevano la necessità di garantire una presenza stabile all'interno dei CIE e quindi un guadagno per l'ente gestore, solo che li si è ritorto contro, perché una presenza stabile all'interno dei CIE per molti e molti mesi, forse non avevano preso in considerazione la variabile dell'esasperazione, della tensione, ha portato, i 18 mesi, ha portato all'effettiva distruzione della maggior parte dei CIE italiani a causa delle rivolte e dei danneggiamenti. Quindi è cambiato registro. È cambiata l'ottica, nel senso economico, nel senso che una nuova gestione alla luce del passato, con tempi più veloci, con un flusso continuo, può garantire nello stesso momento un guadagno probabilmente continuo. Ora, rispetto ai dati che si hanno a disposizione, di ciò che raccontano i reclusi da dentro, è chiaro che i dati che si hanno da dentro non sono mai generali, quindi si può parlare, diciamo così, di un campione a cui riferirsi. Però rispetto a questo campione, i contatti che si hanno con soprattutto i CIE di Ponte Galeria a Roma e quello di Torino nel corso Brunelleschi, raccontano che a partire dal 25 novembre c'è stato un aumento vertiginoso sia delle uscite, nel senso di espulsioni o di liberazioni, ma anche e soprattutto di entrata. Facciamo due esempi. Il 25 novembre escono, per una questione di una sorta di prescrizione dei termini di permanenza, escono a Torino 15 persone la mattina, lo stesso pomeriggio ne entrano 14. Col passare del tempo questo tipo di entrata e uscita repentina si è ripetuto più volte, tant'è che si è arrivato qualche giorno fa, ad esempio, che alla presenza del console nigeriano, degli addetti al consolato nigeriano, sia a Roma che a Torino, a Roma sono stati espulsi in un solo giorno, presumibilmente con lo stesso aereo, 29 nigeriani, che è un'espulsione di massa, è un numero esagerato. A Torino, su 21 persone presenti, ne sono state espulse 16 la stessa giornata. Il pomeriggio stesso ne sono entrate 10. A Roma, nei giorni successivi, ne sono entrate 20. Quindi un'ipotesi che si potrebbe formulare sulla base di un campione del contatto con le persone, con i reclusi, è quello di un aumento vertiginoso del flusso. È chiaro che le espulsioni si fanno con i soldi, nel senso che pagare gli aerei o anche permettere, insomma, le retate pretende la presenza di polizia, il controllo, che necessita di soldi. Probabilmente in questo momento i soldi ci sono, non a caso si sta ristrutturando il CIE di Torino, non a caso il flusso è incredibilmente aumentato. La domanda che si pone è che può coincidere un cambio della legge, un aumento del flusso vertiginoso con un differente cambio di gestione? Nel senso, se viene necessità all'interno dei CIE italiani di gestire, controllare, organizzare in maniera più efficiente e razionale un flusso più veloce, espulsioni, controlli, organizzazione interna, chi è l'ente più adatto a garantire questo tipo di efficienza? Probabilmente in questo caso qui entra, non a caso, un ente gestore nuovo, un ente gestore bicefalo, come abbiamo detto, che da una parte garantisce con Acquarinto la gestione degli immigrati e dei servizi, dall'altra parte invece ha lo scopo di garantire, come abbiamo detto, una maggiore efficienza, un controllo più efficace e razionale, permettere un flusso di reclusi in entrata e in uscita più agevole, permettere un metodo più organizzato e sistematico. Entra un nuovo gestore che è presumibilmente l'esperto in organizzazione carceraria, è l'esperto in carcere, che è GEPSA.
Chiediamo ancora ad Antonio di descriverci la reale funzione dei due soggetti all'interno delle strutture.
Diciamo che gli interrogativi sono molti. nel senso che non si sa ancora bene quali siano i ruoli all'interno. Le notizie che si hanno sono quelle di cui parlano i reclusi e le notizie fondamentalmente dei giornali, anche se un po' di tempo fa, quando GEPSA è entrata all'interno della gestione, insieme sempre ad Acquarinto nella forma di consorzio, all'interno della gestione del CARA di Milano, i giornali in generale straparlavano, parlando di sicurezza, di una nuova polizia privata, di una polizia francese che avrebbe invaso il mercato italiano. Addirittura alcuni giornali mettevano in dubbio la presenza delle forze di polizia e dei militari all'interno del carcere. GEPSA non è questo, si occupa di sicurezza in alcuni casi, ma non forma secondini o vigilantes. Certo, come dicevamo all'inizio, in Europa, soprattutto in Inghilterra, ci sono differenti aziende che si occupano di sicurezza in senso stretto, cioè di repressione, nel senso che addestrano secondini, gruppi d'assalto. Basti pensare a J4S, una delle maggiori aziende inglesi a livello mondiale che si occupa delle carceri in Sudafrica, piuttosto di quelle israeliane, e anche dei CIE in Grecia, ad esempio.
E anche della messa in sicurezza di infrastrutture, cantieri, miniere, una vera e propria polizia privata, di fatto.
Esatto, sì. GEPSA non è questo. GEPSA fa altro, ha una struttura molto molto particolare. Per capire anche, insomma, quello che sarà in Italia, vedremo quali ipotesi si possono fare sul futuro della carcerazione privata in Italia. Vabbè, non esageriamo, insomma, rimaniamo abbastanza modesti, insomma. Si può capire un attimo, fare un piccolo excursus storico rispetto a cos'è GEPSA e soprattutto cosa fa, in particolare all'interno dell'arcipelago carcerario francese, e cosa farà in Italia. GEPSA, abbiamo detto che nasce con una riforma carceraria, il piano 13.000, quindi nella sua natura non è, come abbiamo detto, una semplice azienda di servizi che va all'interno del carcere, ma un'azienda che cresce e si sviluppa per natura intorno al carcere. GEPSA è un acronimo, sta per Gestion des Établissements Pénitentiaires Service Auxiliaire, gestione degli stabilimenti penitenziari e servizi ausiliari. È un'impresa, abbiamo detto, facente parte di Cofeli, che si occupa di energia, di strutture, di impiantistica, installazioni di sistemi elettrici, tecnologici, informatici, su vasta scala, chiaramente stiamo parlando di grandi imprese, lavora per il ministero, per le istituzioni, che a sua volta è contenuta all'interno di GDF Suez. Non mi dilungherei perché si tratta di una delle più grandi multinazionali dell'energia. Però la domanda è sapere cosa fa precisamente GEPSA all'interno delle carceri. Riassumendo un po', possiamo dire che si occupa principalmente di tre cose, tre settori, diciamo, molto molto ampi: di servizi alla persona, e questo la rende, diciamo così, un'azienda come le altre, di organizzazione del lavoro e di, diciamo, quello che possiamo definire come il trinomio logistica, management, sicurezza, che vuol dire tutto e niente. Adesso spieghiamo un attimo. A livello dei servizi, diciamo così, che si occupa di differenti cose, si occupa di tutto, diciamo, forma e addestra i propri addetti, i propri manager, operai specializzati, un vero e proprio esercito di elettricisti, idraulici, esperti in relazioni umane, traduttori, autisti, cuochi, animatori per bambini, e si occupa di manutenzione degli impianti carcerari, pulizia delle strutture, cura degli spazi verdi, ristorazione sia per il personale dipendente che per i reclusi detenuti delle carceri dei CIE francesi, del servizio lavanderia, del trasporto dei detenuti verso l'ospedale o verso altre strutture carcerarie, della fornitura dei kit giornalieri, fino ad arrivare addirittura al più ridicolo servizio di custodia e animazione dei bambini durante i colloqui. Insomma, interessare anche il processo di ristrutturazione dei CIE, è che GEPSA, essendo un colosso economico, si occupa anche della costruzione di carceri. Insomma, non bastava il fatto che le gestisce, le costruisce anche. Infatti in Francia c'è un progetto di costruzione di 13 prigioni, di quattro nuovi penitenziari, a Valence, Beauvais, Riom e Lutterbach, attraverso una modalità del partenariato pubblico-privato. Insomma, GEPSA investe insieme allo Stato, lo Stato poi gli dà la possibilità, gli paga un affitto una volta costruite le carceri e gli dà la possibilità di gestire i servizi, insomma è un buon business. E lavora in generale in 13 prigioni, di cui prigioni molto molto famose, teatro di rivolte nel corso degli anni, come quella di Roanne ad esempio, quella di Lione o anche quella di Fleury-Mérogis, che è la prigione più grande d'Europa, quasi 3.000 posti, e lavora anche in otto centri di identificazione ed espulsione, i centres de rétention francesi, tra cui quello di Toulouse, di Rennes, di Bordeaux. È quello di Vincennes, che è bruciato a più riprese nel corso degli anni, per poi occuparsi anche, insomma, di basi militari, della gestione di basi militari, di scuole del Ministero della Difesa, della scuola della Gendarmerie Nationale e dei gruppi d'assalto francesi. Insomma, un business un po' particolare. Cosa dire?
Sì. Per esempio un aspetto interessante che è emerso da quanto dicevi che ci ricorda di una trasformazione avvenuta abbastanza silenziosamente in Italia, silenziosamente in quanto poco percepita dalla consapevolezza diffusa, diciamo, dei cittadini, dei sudditi italiani. Da un lato appunto l'intervento sperimentale in ambito di carcerazione privata, definita in questi termini, carcerazione privata in Italia, è stato inaugurato con la costruzione del carcere privato di Bolzano, di cui appunto non è stata resa nota la cordata che attraverso il partenariato pubblico-privato, il project financing, costruirà e gestirà per 20 anni questo carcere. Viene da ipotizzare che possa esserci anche un soggetto come GEPSA a questo punto, vista la convenienza di avere un gestore unico in questo contesto, tant'è che appunto anche per quanto riguarda il mondo, la galassia, la geografia detentiva dei CIE, così sta avvenendo, nel senso che per ovvi motivi di economia delle risorse conviene avere a che fare con un minor numero di soggetti. Il punto interessante è appunto che se è stato definito, e anche se coperto molto limitatamente dai media mainstream, come carcerazione privata la strutturazione di questa galera a Bolzano, in realtà in ambito detentivo, all'interno dei lager italiani, soggetti privati hanno cambiato silenziosamente il paradigma nella trasformazione della detenzione in forma di reddito. E come ci raccontavi tu, GEPSA ha fatto della detenzione una fonte di reddito in modo strutturato e scientifico.
È chiaro che il discorso rispetto ad un processo di privatizzazione dell'arcipelago carcerario italiano è un discorso molto complesso e che in un certo senso avviene con molta lentezza. Diciamo che c'è la necessità di un cambio di scenario, nel senso che in Francia nel 1990 hanno aperto il mercato della carcerazione anche ai privati, e stiamo parlando di gruppi che si occupano anche di branche della sicurezza all'interno delle carceri italiane. Questo ancora in Italia non si può dire, solo che è normale che o una situazione emergenziale, che potrebbe essere insomma una serie di rivolte all'interno delle carceri, piuttosto che una situazione, un cambio di scenario, poi può portare a legiferare con molta più semplicità e con molta più tranquillità rispetto ad un processo di privatizzazione delle carceri. In questo caso qui, ma questa è un'ipotesi a lungo termine, se si decidesse di iniziare un processo di privatizzazione di branche della sicurezza all'interno delle carceri italiane, chi ci sarebbe a disposizione per prendere il mercato? Secondo me si entra rispetto a determinate riforme, bisogna sempre essere molto attenti rispetto alle piccole porte che vengono aperte. GEPSA che entra all'interno del mercato dei CIE, ad esempio, è un emblema. Se dovesse cambiare uno scenario in Italia a seguito emergenziale, repentino, piuttosto che ragionato e più lento, ci sarebbe qualcuno pronto a prendere in considerazione delle branche della sicurezza all'interno delle carceri? Beh, in questo caso sì, GEPSA per esempio. Però questo è un discorso molto complesso che va al di là di quello che interessa maggiormente noi in questo momento. Certo, GEPSA si occupa di tutto. Vedremo come si occupa, come è riuscita ad entrare in Francia anche nel mercato della sicurezza. Vedremo l'esempio, due esempi principalmente, quello dei trasporti, del trasporto dei detenuti e quello della sicurezza informatica della videosorveglianza. Però sicuramente magari abbiamo visto un po' di livello, cioè, cos'è GEPSA a livello dei servizi, ma il business vero e proprio di GEPSA è fatto rispetto al lavoro carcerario, nel senso che questa azienda, attraverso il pretesto della formazione, della reinserzione lavorativa, il dare un futuro ai detenuti, come spesso succede, si occupa di lavoro sottopagato all'interno delle carceri.
Sfruttamento della manodopera coatta.
Sfruttamento della manodopera coatta. Infatti ci sono 650 detenuti direttamente a libro paga che lavorano sotto le dipendenze del personale GEPSA all'interno delle carceri. Poi GEPSA si vanta di poter mobilitare ogni giorno praticamente 2700 detenuti, che a detta di GEPSA sono tutti volontari e polivalenti, abituati a passare da un compito all'altro svolgendo lavori accurati. Questo è quello che dice GEPSA dei suoi lavoratori. Si comporta con questo esercito a disposizione, tutti impegnati nella sottofiliera industriale, montaggio, selezione, assemblaggio, si comporta come un'agenzia interinale, insomma, essenzialmente di un esercito di detenuti,
con un margine di flessibilità e ricattabilità della manodopera infinitamente superiore a qualunque agenzia interinale del cosiddetto mondo libero, pur riproducendone appunto delle caratteristiche.
Veniamo però al discorso più interessante rispetto a GEPSA, che ci aiuta anche a capire il suo ruolo all'interno dei CIE italiani. Abbiamo detto prima che sono tre gli ambiti di business di GEPSA. Abbiamo visto i servizi alla persona e l'organizzazione del lavoro. Ma la parte, diciamo così, più interessante è legata a quello che abbiamo definito come il trinomio logistica, management, sicurezza. Infatti questo è un discorso che ci porta a comprendere i CIE italiani e il ruolo di GEPSA all'interno dei CIE. Parlando un po' con i reclusi all'interno di Corso Brunelleschi o di Roma, alla domanda "ma GEPSA c'è? Dov'è? Cosa fa?", loro ci dicono "GEPSA non c'è, GEPSA infatti non è presente fisicamente all'interno dei CIE, non c'è". La domanda "dov'è?" è in magazzino, dove sia questo magazzino non lo sappiamo, però capire insomma cosa faccia all'interno dei CIE ci porta ai discorsi legati piuttosto alla logistica, al management. Infatti all'interno dei CIE il direttore, ad esempio del CIE di Corso Brunelleschi, è di Acquarinto, fisicamente insieme alla polizia e ai militari ci sono esclusivamente gli addetti di Acquarinto. Quindi diciamo così, la relazione all'interno del CIE, perlomeno di Corso Brunelleschi, ma tranquillamente anche a quello di Roma, la relazione tra GEPSA e Acquarinto, prima di tutto Acquarinto, di cui sappiamo ben poco, rappresenta il volto buono, il volto dell'associazionismo,
dell'integrazione,
della gestione dei centri per rifugiati, dei centri d'accoglienza. Hanno addirittura organizzato la giornata mondiale dei rifugiati e la giornata mondiale della felicità.
Il make up aziendale, di fatto.
Però rispetto di Acquarinto sappiamo ben poco. Sappiamo che è vicino alla Curia, la Curia siciliana, che ha operato da una decina d'anni a questa parte soprattutto sui richiedenti asilo, sui rifugiati, insomma quello che poi è un business molto più attraente rispetto ai CIE. Abbiamo visto cosa è successo nell'ultimo periodo dicevamo quindi che anche GEPSA sta in magazzino, quindi non si occupa di sicurezza, non si occupa di repressione. Ma allora cosa fa all'interno del CIE di Corso Brunelleschi? per abbozzare un ragionamento bisogna riferirsi anche a quello che dicevamo prima. Un flusso più veloce, più efficiente, ha bisogno certamente di un ente erogatore di servizi, volto buono a Quarinto, ma ha bisogno di un'organizzazione più efficace ed efficiente, una gestione aziendale. Poi questa è un'ipotesi, diciamo così, non deve essere preso come... Abbiamo poche notizie, pochi dati, quindi prendiamo tutto con le pinze. In questo caso qui appare la figura di Jepsa come esperto in logistica, esperto in management. Jepsa infatti non si vede, ma è altrove. Si occupa, diciamo così, di organizzare in modo più efficiente e razionale il flusso di entrata e uscita delle merci, degli oggetti, di subappaltare, di gestire il denaro a disposizione, di garantire il corretto funzionamento delle operazioni di approvvigionamento, di stoccaggio e di distribuzione degli oggetti e dei servizi. Jepsa, cioè, si occupa di quello che si può chiamare a livello aziendale di management, cioè delle attività direzionali generali di un'azienda.
Sì, allo stesso modo sarebbe anche difficile ipotizzare uno scenario diverso, nel senso che anche per un discorso esclusivamente di tempi, formare personale italiano in grado di sopperire alle necessità più pratiche nella gestione, nell'ingresso all'interno dei lager, dei CIE, sarebbe stato più complesso, mentre invece fungere da intelligenza, da mente tecnica dietro ad Acquarinto è sicuramente una funzione più adeguata alle attuali competenze e all'attuale presenza in Italia di Jepsa. Quindi è comprensibile questa simbiosi tra Acquarinto e Jepsa, in cui Jepsa ricopre il ruolo più di intelligenza organizzativa e di management, appunto, come lo avevi definito tu.
Un po' di tempo fa dicevamo c'erano un dibattito rispetto a cosa avrebbe fatto Jepsa, di cosa si sarebbe occupata. Beh, in generale Jepsa può occuparsi di tutto, può occuparsi anche di sicurezza, come abbiamo visto nel carcere di Fleury-Mérogis si occupa di videosorveglianza, raccolta dati. Ma allora perché? La domanda è questa: perché se è cambiata la legge, è cambiato il capitolato d'appalto e dal 16 febbraio ci sarà un pagamento sicuro e inalienabile di almeno la metà dei posti, se l'appalto da Jepsa è stato vinto ad un costo pro capite non poi così esagerato rispetto a quello che prendeva la Croce Rossa, perché Jepsa? Perché un esperto di carcere all'interno del mercato italiano dei CIE? Per trovare una risposta, sempre cercando di abbozzare delle ipotesi, bisogna andare a prendere in considerazione quello che è un documento molto emblematico dei mesi scorsi, che è il documento programmatico. Che cos'è il documento programmatico? Nell'agosto del 2013 esce questo testo, opera di una commissione presieduta dal vecchio ministro Anna Maria Cancellieri, del governo Monti, se non sbaglio. Dove vengono riunite, diciamo così, i punti di vista di una quindicina di prefetti, alcuni che lavoravano per il ministero, altri no, ognuno ha detto ad una branca particolare della sicurezza, che indicavano al governo di quel momento lì e ai futuri governi quali dovrebbero essere le riforme da attuare all'interno dei CIE italiani.
Delle linee guida, quindi.
Delle linee guida, delle riforme alla luce delle problematicità rappresentate da questi luoghi, quindi dal fatto che che i CIE siano stati, abbiamo rappresentato dei luoghi per antonomasia problematici, teatro di violenze, autolesionismo, di rivolte e danneggiamenti. Quali sono queste linee guida? È chiaro che questo documento è un documento programmatico, non è una legge, non è una riforma, mostra la via da seguire, diciamo così. Ed è chiaro che bisognerebbe prendere in considerazione questo documento per quello che è, nel senso che è stato costruito e redatto da prefetti, quindi da personaggi diciamo così, che hanno fatto della propria vita, il proprio modus operandi, operante la sicurezza.
Sì, dei professionisti, quindi, della repressione.
Esatto, quindi quello che hanno da proporre è chiaramente repressione, sicurezza e repressione, quindi...
È prevenzione.
All'interno del documento programmatico vengono presi in considerazione diversi punti molto generali. Alcuni sono semplicemente delle mettere in evidenza ciò che non è successo, il fatto che ad esempio i consoli dovessero andare all'interno dei CIE, all'interno direttamente delle carceri, per identificare i detenuti, per poi espellerli direttamente. Si parla di un presidio fisso della presenza in loco del giudice di pace, si parla dell'aggravante di reati commessi all'interno del CIE. Però c'è un punto, un paragrafo che potrebbe essere interessante e che, sempre formulando delle ipotesi, potrebbe essere posto all'interno del ragionamento più generale che stiamo facendo, che ipoteticamente porta, a causa della presenza di GEPSA all'interno dei CIE, a causa del flusso più veloce di entrata e uscita, la necessità di maggiore efficacia, razionalità e controllo, porta, diciamo così, ci riconduce ad un'ipotesi di processo di securizzazione all'interno dei CIE. Questo paragrafo parla della tutela della pacifica convivenza all'interno dei centri. Di cosa parla? Parla quasi esclusivamente di differenziazione. Differenziazione sia sulla base di quella che è l'identità del recluso prima di entrare all'interno del CIE, cioè nel senso la commissione si domanda il perché un ex detenuto proveniente dal carcere dovrebbe stare nello stesso modulo con
un operaio in nero,
qualcuno che ha perso il permesso di soggiorno, perché poi a un certo punto parla anche perché un incensurato dovrebbe stare con un autore di reati. Questo chiaramente ci porta nell'ottica, no, di dividere delle persone, diciamo, con atteggiamenti differenti e creare, insomma, questo non lo dice, parla di altro quando parla di differenziazione, però ci porta ad un ragionamento, diciamo così, sulla creazione di moduli differenti per tensioni differenti, quindi individui che hanno perso il permesso di soggiorno, più tranquilli da una parte, ex detenuti dall'altra, per esempio. Proseguendo all'interno del testo si parla di una proposta vera e propria, della proposta della differenziazione, cioè della creazione di moduli specializzati, di moduli particolari all'interno del CIE sulla base del comportamento effettivo. Abbiamo detto da una parte c'è l'identità prima di entrare al CIE, dall'altra parte invece c'è il comportamento effettivo all'interno del CIE.
Quindi provando a fare un paragone con l'ambito carcerario classico, c'è da un lato la differenziazione all'origine, dall'altro la premialità in base alla disciplina nella quotidianità della vita reclusa.
Quello che viene alla mente è proprio questo, nel senso che ed è per questo che poi magari non in modo proprio superficiale, però appare un vero e proprio carcere in un certo senso. E a me mi ha ricordato molto le riforme in Grecia o insomma il processi di premialità e differenziazione.
Beh, di fatto sono poi, come dire, quei software che si sviluppano all'interno dell'hardware carcerario e che poi tendono a riprodursi all'interno di altri contesti. Nel momento in cui ci sono degli aggiornamenti del programma e si dimostrano efficaci all'interno di un contesto, ecco che vengono esportati poi in altri contesti, ma così come in quello poi della fabbrica, in altri modi, in quello scolastico, in altri modi, in uno ovviamente affine per concezione come quello dei lager per migranti, che di fatto un carcere semplicemente definito in altri termini con diverse regole d'accesso, ecco che trova un suo ambito di installazione assolutamente privilegiato.
Quindi la creazione di moduli specializzati, moduli specifici per i violenti, per chi è fonte di tensione, per chi si è macchiato di reati all'interno del CIE, danneggiamenti, violenza alle forze dell'ordine. Questi moduli, secondo le direttive del documento programmatico, dovrebbero essere considerati in due sensi, un senso punitivo afflittivo è un senso preventivo. La commissione dice che dovrebbero essere sia il questore che il prefetto a decidere l'entrata all'interno di questi moduli speciali, completamente distaccati dal carcere, nel senso non è che un autore di un danneggiamento o di un incendio vada a finire lì dentro, non so, avrà una denuncia, magari finirà in carcere, però una volta ritornato nel CIE finirà all'interno di moduli speciali.
Questo però, scusa, pone in essere una contraddizione in ambito, se vogliamo, anche di legittimazione giuridica dei CIE, nel senso che se il CIE si giustifica come luogo di reclusione amministrativa, al suo interno poi riproduce dei luoghi di reclusione sanzionatoria.
Mi sembra di aver capito che questi moduli sono destinati a chi passa dal carcere direttamente al CIE,
ma anche a chi all'interno del CIE compie degli atti extralegali,
a chi compie delle azioni violente all'interno del CIE. Completamente distaccati.
E quindi anziché carcerarli, li pongono in
un carcere
modo,
nel CIE,
carcere
praticamente.
Nel CIE. Sì.
Questo è quello che di cui parla la task force, le direttive dei prefetti. Solo poi in realtà all'interno dei CIE succede qualcos'altro. Cosa succede? Noi sappiamo che all'interno dei CIE ci sono delle stanze di isolamento. Al CIE di Torino ce n'è una, con la scusa di ci va a finire lì dentro, dice la questura, chi non vuole stare insieme agli altri, chi ha paura di poter essere derubato. Sappiamo che queste stanze in passato sono state utilizzate in senso punitivo, però sono successe nei mesi scorsi, sono successi due fatti, due cose che potrebbero riportarci ad un discorso di questo tipo. La prima è successa nell'agosto passato. Ed è successo che per alcuni giorni, a seguito di una rivolta, sono stati accusati di violenza pubblico ufficiale, cinque ragazzi presenti all'interno del CIE di Torino sono stati arrestati per violenza, se non mi ricordo male. Sono stati immediatamente scarcerati perché non c'erano le basi per la carcerazione alle vallette, e un giudice un po' scellerato, un po' non sapeva bene quello che stava facendo, li ha messi agli arresti domiciliari all'interno del CIE, proprio all'interno delle stanze dell'isolamento. Questo è durato pochi giorni, anche perché c'è stato una marcia indietro immediata, visto quello che avrebbe potuto creare, diciamo che voleva creare giurisprudenza probabilmente. Sono stati scarcerati, hanno avuto altre misure cautelari. Alcuni sono stati espulsi, altri scarcerati, cioè, alcuni liberati dal CIE. Cosa significa questo? Significa che c'è un precedente, anche se un piccolo fatto, qualcosa di estremamente superficiale. Succede che delle grandi riforme, dei cambiamenti dell'utilizzo, della natura di queste strutture, iniziano da qualche parte. Questo è un modo per iniziare. Poi volevo dire una cosa rispetto all'utilizzo dei CIE in generale. I CIE sono già in un certo senso snaturati, nel senso che all'interno dei CIE ci vanno a finire i rumeni, ci vanno a finire i rom, diciamo così, persone con i documenti, persone che sono in regola e che ci vanno a finire in un senso piuttosto punitivo, poi vengono messi fuori, però anche dei rumeni vengono espulsi per problema di ordine pubblico, quindi anche la gente con i documenti già
non solo con i documenti, ma ormai facenti parte della cosiddetta Europa Unita, non sono più extracomunitari.
Allora, pausa musicale.
Sì, prima un paio di messaggi, così, vabbè, il primo che ci chiede lo spelling di questo mostro carcerario che è Gepsa, esattamente come lo pronunciamo, quindi G di Genova, E di Empoli, P di Palermo, S di Savona, A di Ancona. E poi ancora un messaggio, così ci possiamo lasciare con questa pausa musicale, con questa riflessione. Un compagno ci scrive: noi anarchici dovremmo ripensare la categoria dello Stato. Se rinuncia anche al suo classico ruolo coercitivo in favore di privati, allora sono intervenuti enormi cambiamenti, eppure il capitalismo non è più quello novecentesco.
Assolutamente sì, quest'ultimo messaggio poi introduce anche al soggetto, alla base di GEPSA e di COFELI, che è GDF Suez. Fondamentalmente lo Stato è una struttura politica obsolescente, mentre invece le corporation riescono a incarnare, se lo Stato, come dire, è nato ed è stato promosso come strumento di organizzazione sociale in quanto funzionale a un'organizzazione economica capitalista, adesso si sta scoprendo e sperimentando come le corporation siano di per sé molto più funzionali al capitalismo e talvolta gli stati rappresentino un ostacolo alla sua avanzata e alle sue trasformazioni, tant'è che appunto il soggetto alla base di GEPSA e di COFELI, GTF Suez, è proprio un attore mondiale che si occupa di privatizzazione dell'energia, privatizzazione dell'acqua, privatizzazione dei servizi, degli ospedali e infine delle carceri. Battute finali di questa puntata di Bello con una prigione che brucia, che si sta occupando principalmente di approfondire le trasformazioni nei centri di detenzione per migranti in Italia. L'ultima riflessione affrontata riguardava alcune funzioni, alcune strategie, diciamo, interne alla detenzione nell'apparato carcerario, che vanno riproducendosi anche all'interno in quanto strategie poi giudicate efficaci nella gestione dell'ordine, della sicurezza, della disciplina dei corpi e delle menti, si stanno riproducendo anche in un contesto sulla carta non carcerario, anche se poi di fatto la funzione è quella detentiva e quella della privazione della libertà all'interno appunto dei lager per migranti. Si parlava appunto di, da un lato, la differenziazione dei circuiti detentivi anche all'interno dei lager per migranti, dall'altro lato dello strumento, della strategia della premialità come elemento motivazionale di rinforzo alla buona condotta all'interno delle strutture. Riprendiamo ancora la parte della differenziazione per un altro elemento molto attuale, quello della espulsione immediata, e immediata nel senso proprio tecnicamente di non mediata da un ambito anche solo dei brandelli di garanzia che un processo penale può teoricamente garantire, ovvero l'espulsione immediata dei cosiddetti jihadisti o fiancheggiatori.
Sì, abbiamo visto come documento programmatico abbia proposto, almeno a livello teorico, delle direttive rappresentate da un processo di securizzazione maggiore, di cui i moduli speciali sono esempio. E abbiamo visto come, in un certo senso, un processo di cambiamento delle strutture carcerarie, dei CIE, ma di qualsiasi altra riforma in generale, avvengano attraverso dei piccoli precedenti e che poi in una situazione emergenziale, in una situazione di alta tensione che può rappresentata da un sovraffollamento, da rivolte in carcere, possono portare i governi del caso a legiferare sotto emergenza, a legiferare con molta più semplicità, portando poi un processo di trasformazione di alcune strutture magari in senso securitario e reazionario, diciamo così. Qualche giorno fa abbiamo visto come una porticina si è aperta, almeno per quanto riguarda il CIE di Torino, con gli arresti domiciliari di alcuni ragazzi tunisini, senegalesi e tunisini, nell'estate passata. Qualcos'altro è successo in questi giorni. Abbiamo parlato di una situazione emergenziale. In questi giorni, insomma, dopo l'attacco che c'è stato a Charlie Hebdo a Parigi, è chiaro che ha portato nelle strade d'Italia, di Francia e tutta Europa un aumento delle forze di polizia, ha portato chiaramente a legiferare nuovamente rispetto ai viaggi i viaggi in Siria, all'organizzazione, insomma, sappiamo, insomma, non è questo il discorso, però una situazione emergenziale che porta all'utilizzo di alcune strutture in maniera non normale, snaturando magari anche lo scopo e il fine di queste strutture. Qualche giorno fa Dal CIE di Ponte Galeria a Roma e dal CIE di Corso Brunelleschi a Torino sono passati due sospettati di terrorismo islamico, due jihadisti. Stiamo parlando di uno studente turco della normale di Pisa e di un ragazzo pakistano di cui non si hanno...
Un operaio, se non mi ricordo male.
Almeno siamo sicuri che per quanto riguarda il ragazzo della normale di Pisa si sta parlando di persone non prive di documenti, ma persone con i documenti. Perlomeno uno studente della normale di Pisa penso che abbia un permesso di soggiorno, almeno un permesso di studio. Quindi un passaggio all'interno dei CIE italiani di sospettati di terrorismo, di persone prima di tutto dotate di documenti, ma sospetta di terrorismo, insomma.
Sì, tra l'altro gli elementi alla base di questi sospetti sono stati dei post su social network di adesione a determinate pratiche, sempre tornando al fatto che la libertà di stampa, che è stato la bandiera sotto la quale le democrazie cosiddette liberali si sono riunite per contrastare questo attacco all'Occidente, ecco che dipende molto dalla libertà di espressione, dai contenuti di questa espressione, perché se un fanatico delle operazioni militari si esprimesse, come migliaia fanno sui social network, brindando all'ennesimo attacco di droni in Yemen, sicuramente non verrebbe percepito come un elemento da espellere, un corpo estraneo al contesto culturale, quindi da espellere, mentre invece uno studente e un operaio provenienti dal mondo musulmano che si esprimono a favore di un attacco terroristico sul suolo europeo, ecco che senza passare da alcun tipo di procedura processuale, di liturgia processuale che ne sancisca in qualche modo la reale affiliazione a gruppi terroristici, semplicemente per aver espresso su un social network un parere definito inaccettabile e pericoloso, vengono prelevati e si scopre una nuova funzione quindi del CIE fondamentalmente.
Sì, un po' di tempo fa quando è venuta l'espulsione, dei giornali, in particolare la stampa di Torino, parlava di quello di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè diceva che d'ora in poi alcune zone dei CIE sarebbero state utilizzate allo scopo, dei moduli quindi speciali, sarebbero state utilizzate allo scopo di identificare per poi espellere i sospettati di terrorismo. Quindi i moduli di cui stavamo parlando prima, i moduli speciali ad alto controllo, ad alta sorveglianza. È chiaro che queste persone, poi dato di fatto, è che sono passate realmente dai CIE e che non sono state in contatto con gli altri, sono state realmente in delle parti distaccate, chiaramente immaginiamo l'alta presenza di polizia. I dati a disposizione sono ancora pochi, però ipoteticamente non abbiamo ancora altri dati rispetto al fatto che sia successa di nuovo una situazione del genere, ma una roba del genere ci porta in una direzione ben precisa, che è quella di un'organizzazione di tipo carcerario, una funzione politica dei CIE.
Secondo me c'è un ulteriore passaggio che è forse quello che a me sembra più pericoloso e più in grado di incarnare lo stato d'eccezione: il fatto che queste persone, questi individui per i quali l'espulsione era l'imperativo fondamentalmente per le autorità competenti, non espellerli dal carcere? Perché per finire in carcere si sarebbero dovute formulare delle accuse, eventualmente il vaglio di un giudice delle indagini preliminari e la conferma della misura cautelare in carcere, e da lì l'espulsione. Mentre invece il CIE diventa la catapulta fondamentalmente per espellere al di là delle mura della Fortezza Europa chi non viene deputato come non accettabile. il tutto bypassando le regole, bypassando le garanzie, le norme, le procedure che teoricamente starebbero alla base di, della funzione di espulsione, quindi, e di carcerazione. Quindi non solo in parte diventa carcere, in parte sopperisce a delle mancanze del carcere, perché il carcere ha una maggiore complessità in termini di ingresso e uscita, mentre il CIE invece è uno strumento detentivo molto più flessibile, molto più agile, molto più in grado di rispondere a determinate necessità delle democrazie occidentali.
Rispetto a questo, vedremo cosa succederà, vedremo più in generale dove arriverà questo processo di differenziazione, se sarà un processo di differenziazione reale o se è semplicemente magari un caso o si inventeranno qualcos'altro. Di sicuro quello di cui abbiamo parlato fino adesso, ci sono dei dati di fatto, dei fatti accaduti concretamente, e in tutto questo appare lo spettro della sicurezza. Appare lo spettro di un'organizzazione più razionale e più efficace, appare una specializzazione nell'affare securitario e repressivo. In tutto questo appare l'esperto di carcere che è GEPSA.
Sì, e se da un lato appunto vediamo come queste trasformazioni e questi soggetti rispondano a delle necessità del capitalismo globale, abbiamo visto in precedenza, per rispondere all'SMS di un ascoltatore o ascoltatrice, il ruolo dei grandi soggetti che inglobano a loro volta GEPSA e Codeli e quindi GDF e Suez, e le necessità di delle grandi corporation di plasmare il mondo a proprio piacimento e di occupare ogni nicchia precedentemente occupata dallo Stato. Dimenticavamo ancora l'istruzione, che un'altra di quelli è la sanità, che vengono progressivamente sostituite. Però poi tutto questo ci porta a un piano così distante dalle nostre vite, quasi di astrazione concettuale, mentre che come tutte quelle forme di dietrologia e critica alla società che imputano agli illuminati piuttosto che alle massonerie i grandi mali del mondo, e servono poi a distogliere l'attenzione da un piano concreto. Anche in questo caso è vero, e ci sono infinitamente più prove provanti e analisi più interessanti che stabiliscono la nocività e il ruolo che determinati attori macro del capitalismo ricoprono, ma poi vediamo come nelle trasformazioni e nell'ambito in cui noi possiamo intervenire direttamente e rispetto al quale un intervento davvero può nuocere, inceppare, sabotare i piani di delle grandi corporation, è proprio nelle loro singole nicchie di intervento, e per esempio quella in ambito securitario è una di queste. Quindi motivo in più per rilanciare un'attenzione conflittuale nei confronti di GEPSA e rilanciare un'attenzione conflittuale sulla strategia e le funzioni che sottendono i centri di detenzione per migranti.